Milano, 1862. Via Bagnera è una viuzza a poca distanza dal Duomo che collega via Santa Marta e via Nerino. Fa concorrenza a certe anguste calli di Venezia, per questo è da sempre chiamata Stretta Bagnera, il suo nome d'origine. Basta stendere le braccia in stile uomo vitruviano e avrete un'idea del perché, in un'epoca di carri e carrozze, risultasse difficoltoso, se non impossibile, per quei mezzi passare di là. Le dimensioni limitate e la fama noir, per i fatti che sto per raccontarvi, trasformano il breve cammino lungo questa scorciatoia in un'esperienza che scatena un brivido di inquietudine. Sensazione rafforzata dal fatto che a metà percorso il vicolo compie una curva a gomito che non permette di vedere chi o cosa ci sia dopo la curva e impedisce ovviamente di vedere l'uscita dalla parte opposta. Immaginare di trovarsi lì di notte fa venire voglia di scappare a gambe levate. La sua lugubre fama ruota attorno alla figura di Antonio Boggia, il primo serial killer italiano, conosciuto come il mostro di Milano o il mostro di Stretta Bagnera. Antonio nasce ad Urio, oggi conosciuto come Carate Urio, un paesino sulle sponde del lago di Como, il 23 dicembre 1799. Quando compie 19 anni parte in direzione Milano per cercare lavoro. Ha poca fortuna come muratore, quindi si sposta in Piemonte, dove rimane pochi anni prima di tornare nuovamente a Milano. Qui trova casa in via Nerino e ottiene l'accesso, vedremo poi come, a uno scantinato adibito a magazzino lungo la Stretta Bagnera. Va detto che non è quel che si dice una brava persona, anzi è un delinquente nato, come dirà Cesare Lombroso. Arrivato a 25 anni, ha già alle spalle una serie di denunce per truffa e si è lasciato dietro una lunga scia di cambiali insolute, reati che lo hanno costretto a fuggire più di una volta. La grande città costituisce un ottimo nascondiglio e allo stesso tempo è un ampio bacino da cui pescare per i suoi imbrogli e raggiri. Furbescamente, gioca sul fatto che tra i tribunali del Regno di Sardegna e quelli del Lombardo-Veneto c'è poca voglia di collaborare, il che fa finire tutte le denunce in qualche cassetto che nessuno si sogna di aprire. Oltre a essere un abile manipolatore senza scrupoli, ha un'indole violenta, come dimostrano due denunce, una per rissa e una per il tentato omicidio di un contabile, Giovanni Comi. L'anno è il 1851. Attiratolo nel suo magazzino di Stretta Bagnera, Antonio lo colpisce alla testa con la parte posteriore di una scure. L'intento è chiaramente quello di tramortirlo e poi di procedere a farlo a pezzi, ma le cose vanno in modo diverso. Giovanni è solo stordito e ha la prontezza di mettersi a correre, nonostante lo shock, per uscire dallo scantinato e chiedere aiuto al primo passante che si trova di fronte nel vicoletto. Antonio viene arrestato e si stabilisce che ha agito, secondo la terminologia del tempo, in stato di follia. Viene rinchiuso nella Senavra o Pia Casa della Senavra, il primo nucleo manicomiale della città di Milano, che verrà chiuso nel 1878. Ne esce dopo qualche anno. Il suo curriculum lavorativo onesto, come è facile immaginare, è piuttosto succinto. Tra una truffa e l'altra, lavora come muratore e carpentiere, per finire col fare il fuochista per l'accensione delle caldaie di Palazzo Cusani, sede del governo austriaco. In modo illecito diventa amministratore dello stabile dove abita, come vedremo tra poco. È rimasto vedovo dopo un matrimonio durato pochissimo e, guarda caso, ha ereditato alcuni boschi di proprietà della defunta consorte che gli hanno fruttato una piccola rendita. In retrospettiva nascono alcuni illeciti sospetti sul decesso della giovane sposa, ma proseguiamo. La vita di Antonio continua tra attività più o meno lecite e atti molto gravi, fino a quando nel 1860 comincia il caso vero e proprio di cui ci occupiamo oggi. Ricordiamo prima una data importante. Il 17 giugno 1859 a Palazzo Cattaneo è stata istituita l'Arma dei Carabinieri. Nel febbraio del 1860 è presso uno di questi uffici che si presenta Giovanni Maurier, figlio di Esther Perrocchio, 76 anni, vedova e proprietaria dello stabile dove vive Antonio. La donna non dà notizie di sé dal maggio dell'anno precedente Il figlio l'ha ripetutamente cercata a casa e alla parrocchia che frequenta di solito, ma nessuno l'ha più vista da tempo. I custodi dello stabile, i coniugi Trasselli, oltre ad asserire che Esther è partita per andare a vivere sul lago di Como, fanno un nome. Antonio Boggia, entrato nelle simpatie della vedova come tuttofare e poi come amministratore. È lui che ha spiegato loro dove è andata la donna. Da quando lei non c'è, Antonio ha assunto le sue veci e ha cominciato ad atteggiarsi a scontroso proprietario, aumentando gli affitti e pretendendo che gli vengano pagati senza fare storie. Sono spariti anche tutti i gatti del cortile, dei quali la signora si prendeva cura. Giovanni, preoccupato, parla subito con Antonio, che gli conferma la storia. Esther è partita e gli ha inviato delle lettere per istruirlo sul da farsi. Sembra tutto vero, poiché Antonio gli mostra le missive firmate da lei e anche una procura che lo autorizza a fare ciò che vuole. Giovanni è perplesso, ma il giorno dopo, quando Antonio gli propone l'uso incomodato dell'appartamento abitato dalla madre in precedenza, l'uomo si convince che la madre abbia davvero deciso di cambiare vita. Ecco le abilità manipolatorie di Antonio in tutta la loro efficacia: sviare l'attenzione del figlio dalla partenza bizzarra della madre, mostrandogliene il grande vantaggio: un appartamento tutto per sé. Il suo piano però non va in porto. Salta fuori che il notaio al quale si rivolge Giovanni per la faccenda dell'appartamento è lo stesso che ha visto mesi prima presentarsi Antonio e Esther, che chiedevano di redigere una procura. Tale atto avrebbe permesso ad Antonio di occuparsi di tutti gli affari della vedova. Sospettando un caso di circonvenzione di incapace, il notaio si era rifiutato di fare alcunché e aveva poi allertato la procura a manda mentale per chiedere l'interdizione della donna. Non c'era stato alcun seguito alla vicenda, perché Esther era misteriosamente partita per Como e abitando lì era di fatto al di fuori della giurisdizione della procura di Milano. Antonio si rivolge a un altro notaio di Como, che accetta di redigere l'atto pur con qualche dubbio sulla sanità mentale di Esther. Si scopre poi che la donna non era affatto Esther, ma una cugina di Antonio affetta da demenza senile, che lui aveva usato per impersonare la vedova dopo averla fatta sparire. Antonio è riuscito nel suo intento e ha ottenuto la procura. Il giudice Crivelli, ascoltata l'intera testimonianza del figlio di Esther, fa aprire un'istruttoria di cui si occuperà egli stesso. Viene ascoltato Giovanni Comi, l'uomo che ha rischiato di essere fatto a pezzi con una scure. Il suo racconto non gioca a favore di Antonio, che viene ormai considerato come uno sciagurato pericoloso. Alla luce delle ultime scoperte, si comincia a pensare che abbia ucciso la vedova Esther per arraffare le sue proprietà e ricchezze. Interrogare il sospettato non è cosa facile, anche perché non risponde alle domande in modo chiaro, ma si limita a dire che non sa nulla, che non ricorda e che gli fa male la testa. L'ultima volta che Esther è stata vista, stava portando due secchi d'acqua ad Antonio, intento a riparare il tetto. Nessuno l'ha vista scendere. Chi è sceso è stato invece Antonio, che portava sulle spalle una grande gerla che aveva l'aria di essere molto pesante. L'orrenda verità viene a galla dopo le opportune ricerche, basandosi anche sulle parole di alcuni testimoni che hanno visto Antonio portare sacchi di sabbia e mattoni nel magazzino di Stretta Bagnera. Il giudice dispone la perquisizione sia dell'appartamento di Antonio che del magazzino. Nel secondo si ha la macabra scoperta. Il corpo mutilato della donna è stato murato in una nicchia del locale, con testa e gambe tagliate e incastrate vicino al torso. Messo alle strette, Antonio confessa: l'ha uccisa e mutilata, utilizzando l'acqua dei secchi per pulire il sangue. Ha quindi rivenduto gli oggetti preziosi trovati nel suo appartamento. Il giudice Crivelli non è convinto che sia finita lì, e ha ragione. In casa dell'uomo si trova la falsa procura di Esther, ma anche altri due documenti simili che portano il nome di Angelo Serafino Ribbone e Pietro Meazza. Un terzo nome, Giuseppe Marchesotti, salterà fuori durante le indagini. Intanto un veloce controllo conferma i nuovi sospetti. Le tre persone risultano scomparse. Ribbone era un manuale compaesano di Antonio che per un certo periodo aveva lavorato per lui. È scomparso nell'aprile del 1849. La falsa procura autorizzava Antonio a prendersi i risparmi e gli oggetti personali conservati dalla madre che viveva a Urio. Quest'ultima non aveva consegnato nulla ad Antonio, pretendendo di vedere il figlio di persona. Antonio non si era arreso ed era tornato in un secondo momento, scortato da due carabinieri, convinti della veridicità della procura, al che lei aveva dovuto cedere. Ribone ha fatto la stessa fine di Esther, ucciso e fatto a pezzi dopo essere stato attirato nel magazzino di Stretta Bagnera. Non era stato difficile trovare un complice tra gli avvinazzati da osteria e convincerlo con pochi soldi a impersonare la vittima davanti a un notaio poco attento per ottenere la procura. La scomparsa di Giuseppe Marchesotti risale al gennaio del 1850. Marchesotti era un ricco e scafato mediatore di aste pubbliche che aveva costituito una difficile sfida per Antonio, ma ancora una volta la sua abilità nel far credere vera una bugia aveva avuto la meglio. Marchesotti si era fatto convincere circa un ottimo affare per il quale era necessario anticipare 4.000 svanziche, la valuta dell'epoca. L'uomo se l'era fatte prestare da un amico e la mattina in cui aveva incontrato Antonio era anche l'ultima in cui era stato visto vivo. La madre e il prestatore avevano sporto denuncia, ma non si era andati oltre e il caso era stato archiviato perché si era convinti che Marchesotti fosse scappato con il denaro. Pietro Meazza è scomparso nel 1851. L'uomo aveva un negozio di ferramenta che non andava granché bene. Da questo si evince che la procura debba stavolta essere vera. Meazza l'aveva firmata dopo essere stato convinto da Antonio che fosse necessario vendere tutto in blocco e lui era ovviamente la persona giusta per farlo. Meazza era scomparso dopo che il documento era stato presentato a un notaio. Con l'attività commerciale era compreso anche il famoso scantinato barra magazzino di Stretta Bagnera, il luogo dove poi sarebbero stati compiuti i sanguinosi delitti e occultati i cadaveri. Antonio aveva venduto il negozio a un certo Blinda, intascandosi il denaro, visto che il malcapitato proprietario della ferramenta non era più tra i vivi. Antonio ha quindi sulla coscienza in totale 4 persone. A parte Esther, murata in una nicchia, le altre 3 vittime sono sepolte nello scantinato di Stretta Bagnera. Antonio ha scelto il suo dumping ground con cura, sebbene si trovi tra le vie cittadine più importanti dell'epoca. Quel vicoletto è scarsamente frequentato dai pedoni ed è off-limits per le carrozze. Il posto ideale per le azioni mostruose di un assassino. Antonio assiste agli scavi, ma si rifiuta di parlare mentre i poveri resti umani vengono riportati alla luce. Viene poi rinchiuso a San Vittore, dove si produce nella convincente imitazione di un pazzo, questo per scampare alla pena di morte e assicurarsi invece un soggiorno alla Senavra. Nella sua cella si strappa i vestiti e rimane nudo a recitare passaggi della Bibbia e ad affermare di essere schiavo del diavolo che gli ha ordinato di uccidere. Malgrado lo spettacolo sia inquietante, nessuno crede che sia passato come d'incanto dal mettere in atto truffe complesse al proclamarsi posseduto mentre prega in costume adamitico. Una mente che ha concepito quel genere di piani è, sì, ammettiamolo, diabolica, ma in modo lucido e sagace, priva di qualsivoglia forma di demenza. Sapeva quel che faceva, è il riassunto. Tra i milanesi diventa famoso come il mostro di Stretta Bagnera ed entra negli annali della storia criminale come il primo serial killer italiano e anche come l'ultimo criminale a finire sul patibolo a Milano. Nessuno riesce a capacitarsi che un signore tanto distinto, gentile, assiduo frequentatore della parrocchia possa aver trucidato 4 persone. Se ne discute talmente tanto che il suo cognome diventa sinonimo di malvagità, quel tipo di malvagità che si nasconde dietro una facciata di gentilezza, tramando cose più o meno gravi. Faminga al Bogia è il detto popolare milanese che nasce in quegli anni e che significa non fare il Boggia, giusto per avvisare chiaramente l'interlocutore che si è mangiata la foglia. Si sbizzarriscono anche gli scrittori che sfornano romanzi improbabili che narrano le nefandezze dell'omicida. Il processo comincia il 18 novembre 1861. Antonio continua con la farsa per schivare il boia, ma non funziona. viene descritto come segue. Modi calmi, con un esteriore aspetto quasi di bonarietà, esatto osservatore delle pratiche religiose, estraneo, almeno apparentemente, da viziose tendenze. Dopo una manciata di giorni, viene condannato all'impiccagione per i seguenti crimini: omicidio a scopo di rapina di Angelo Serafino Ribbone, omicidio a scopo di rapina di Giuseppe Marchesotti, omicidio a scopo di rapina di Pietro Meazza, tentato omicidio di Giovanni Comi, omicidio a scopo di rapina di Ester Perrocchio. A questi reati si aggiungono le tentate truffe e le sostituzioni di persone in atti pubblici. Come detto, la sua esecuzione fu l'ultima eseguita a Milano, prima che, appena un mese dopo, la pena di morte fosse abolita, almeno in quella parte d'Italia. Vengono chiamati due boia da due città diverse, come vuole la legge, perché a Milano, a quanto sembra, non ce ne sono. L'8 aprile 1862, di buon mattino, Antonio sale sul carro che lo condurrà al patibolo, sistemato tra Porta Lodovica e Porta Vigentina. Sembra che tutta Milano si sia radunata lungo il percorso per insultare quell'uomo di 63 anni che tutto sembra tranne che un omicida. E davanti al cappio c'è altra gente in attesa spasmodica di veder giustiziato il criminale. Alcuni giornalisti scriveranno che simili truci spettacoli non devono più far parte di una civiltà moderna. Infatti, come detto, non ce ne saranno più. La vita di Antonio, che di vite ne ha stroncate quattro, finisce quando la botola si apre sotto i suoi piedi. Dopo essere stato impiccato, viene decapitato per consegnare la testa alle cure di Cesare Lombroso, mentre il resto del corpo viene normalmente sepolto. Lombroso dedica parecchio tempo allo studio del cranio del Boggia, stabilendo che sì, era un delinquente nato, cioè un individuo geneticamente predisposto al delitto. Oggi sappiamo che gli studi dell'Lombroso si fondavano solamente sulla teoria che un uomo con determinate caratteristiche fisiche sia destinato a diventare un criminale, tralasciando fattori importanti come quelli ambientali, educativi e sociali. Ma tant'è, a lui il merito, tra mille polemiche, di aver gettato le basi per lo studio della criminalità. Qui finisce la storia del mostro di Stretta Bagnera, che in quel vicoletto attirò con l'inganno le sue vittime. Se un refolo gelido vi fa rabbrividire mentre lo state percorrendo, beh, adesso sapete perché.